Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Vedete che stamattina alla messa è solenne, c'è anche il parroco e Don Stefano che concelebrano, perché fra poco, dopo aver terminata la celebrazione, partono e vanno a fare 7 giorni di esercizi spirituali. Gli orari richiedono di celebrare a quest'ora. Noi gli affidiamo di pregare per tutti noi durante questi 7 giorni e di tornare santificati dalla grazia del Signore. La domenica che celebriamo, il tema della lettura è molto importante. Che senso ha la nostra vita se crediamo solo di essere così un po' buoni durante una vita terrena che termina con la morte? Ecco, la morte è un punto di non ritorno che tocca tutti. Allora, se non diamo una soluzione, una risposta a questo problema, diceva già San Paolo, noi saremmo i più stolti di tutti gli uomini. Quindi la meditazione sul senso che Cristo con la sua incarnazione ha dato alla vita di tutte le persone umane. Iniziamo lasciandoci abbracciare dall'infinita misericordia della Santissima Trinità, perché ci perdoni tutti i nostri peccati. La prima lettura viene da un libro sapienziale che raccoglie la riflessione di un saggio di circa 800 anni prima di Cristo, che dopo aver esaminato la situazione dell'uomo, il suo lavoro, le sue riuscite, rimane molto perplesso e conclude con un'affermazione che sentiremo ripetere 2 o 3 volte. E questa è la sapienza che può raggiungere la riflessione umana. Poi sentiremo invece quello che ci dirà il Signore Gesù. San Paolo, nella lettera che scrive ai cristiani della città di Colossi, ci dà la risposta cristiana al senso della vita e della morte. Con il battesimo noi siamo, sì, morti con Cristo, al vecchio uomo non dovrebbe esserci più, ma siamo risorti, già abbiamo un anticipo di risurrezione nella vita che conduciamo con i sacramenti.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri, più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore.
Riprendo il tema della prima lettura. Vanità delle vanità e tutto è vanità. Questo saggio dell'Antico Testamento, dopo aver esaminato la sapienza, la bellezza, l'amore, la capacità di produrre opere d'arte, di costruire città, termina dicendo la vita umana, per il fatto che termina con la morte, è una cosa vana, senza senso. Ecco, questa forse è la parola su cui vorrei far aiutare me stesso e voi a riflettere. Che cosa dà senso alla nostra vita? Perché poi stiamo vivendo e dedichiamo le nostre energie, il nostro tempo per dare senso alle cose che facciamo. La riflessione di questo Coelet, uomo sapiente, fa passare proprio tutta la vita dell'uomo. Se avete tempo andate a leggere il libro di Coelet nella Bibbia, e termina ogni capitolo dicendo: ma vedi, poi c'è la morte, e quindi tutto quello che tu hai accumulato svanisce. La vita umana, i beni umani, il lavoro umano perde significato se tutto termina con la nostra morte. Allora Gesù nel Vangelo si trova a dover affrontare una richiesta molto precisa di tipo giuridico e non ci entra saggiamente, dice: avete le vostre regole, applicatele, ma ci porta a un gradino molto più profondo, a riflettere, e usa alcune parole, la parola cupidigia. Dice: questo uomo ricco, saggio, bravo, bravo, un agricoltore in gamba, questo ha coltivato le terre, ha fatto maturare il suo grano in grande abbondanza, è una persona per bene, non ha fatto niente di male, anzi, va proprio rispettato nella sua capacità di produzione. Però quando ha raccolto tutto quello che ha prodotto, si accorge che non riesce neanche a consumarlo, non riesce neanche a metterlo in un deposito. E Gesù, con saggezza, ci lascia immaginare, però dice che questo uomo pensa di distruggere i suoi magazzini, costruirne degli altri più grandi. Bene, l'anno 21 cosa fa? Li distrugge di nuovo e ne fa degli altri più grandi perché la produzione aumenta. È un po' il gioco delle multinazionali che vivono anche oggi sul mercato. E Gesù usa questa parola, la cupidigia. È una voglia ossessiva di possedere, di accumulare. Ce l'abbiamo un po' nel sangue. Quante paia di scarpe abbiamo nei nostri armadi? Quanti vestiti? Li abbiamo usati tutti davvero? Per quanti giorni? Ecco, cupidigia è quando vai al supermercato, vedi delle cose e finisci col comprarle anche se non l'avevi deciso e non ti saranno molto utili. È un accumulare beni, è una cosa che non si ferma, che è la gioia dei commercianti, per carità, però è una schiavitù dove tu pensi di mettere le tue sicurezze nelle cose materiali, non si sa mai, mettila anche questo, raccogli anche questo, compra anche quello. Cupidigia. E Gesù dice: quando l'uomo si lascia catturare dalla cupidigia, perde la testa. E il termine che Gesù, nella traduzione del Vangelo, è stolto, cioè quando Dio parla con questo agricoltore che ha fatto questo bellissimo raccolto, che è tutto contento, anima mia godi, adesso puoi vivere sereno e tranquillo. Ecco, Dio interviene, dice: stolto. Il termine greco è molto più forte, hai perso la testa, non hai più la realtà, non vedi più quello che è veramente la tua vita, perché con la morte tutto quello che tu hai accumulato va perso. Tiriamo una conclusione, che è quella religiosa del Vangelo di oggi. La vita umana, nella sua nobiltà, nella sua bellezza, nella sua capacità, se termina con la morte, è un non senso. Perché metti al mondo un figlio se è un condannato a morte? Capite? Provate a riflettere. E d'altra parte la morte è un punto fisso, nessuno la può saltare. Ecco, allora qui comincia l'annuncio cristiano, la seconda lettura, San Paolo, o Gesù nel Vangelo. Allora, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, il peccato al singolare, perché il peccato, pensate ad Adamo, tanto per fissare le idee, ma poi pensiamo anche a tutte le nostre scelte, è quando l'uomo esclude Dio dalla propria vita. La mia vita è fatta delle cose materiali, la salute, i soldi, lo star bene, la famiglia e la morte. Allora, quando l'uomo si ferma lì, secondo la scrittura, ecco, quello è il peccato per eccellenza, una vita senza Dio. Una vita in cui credi di salvarti da solo, una vita in cui l'uomo si sente potente, come è la mentalità molto più diffusa oggi di quella cristiana, assolutamente, dominante addirittura. Noi ci salviamo da soli, facciamo noi tutte le cose che ci salvano, ma la morte non perdona nessuno. Possiamo fare poi monumenti, intitolargli le vie, ma non serve a niente. Allora ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La venuta di Cristo è fondamentale, indispensabile, essenziale. È un Dio, Padre, Figlio e Spirito, Santissima Trinità, misericordia infinita, che guarda la condizione dell'uomo dall'eternità, prima ancora del peccato originale, e dice: l'uomo da solo nella vita terrena non ha senso, lo voglio unire alla mia vita divina. E sceglie come strada di salvezza che il Figlio, il Verbo Eterno di Dio, Dio come il Padre, Dio come lo Spirito, prenderà una natura umana dal grembo di Maria, vivrà una vita terrena come la nostra, ancora di più, entrerà nel non senso della morte, anche Gesù morto. È importantissimo questo passaggio. L'incarnazione non è un atto di bontà, è veramente prendersi carico di tutta la vicenda umana. Nella persona storica di Gesù, tutta la nostra, il nostro non senso, una vita che termina con la morte, lui se l'è presa tutta sulle sue spalle, completamente, l'ha vissuta amando e portando all'interno della vicenda umana la sua divinità. Lo dice Paolo in una lettera ai Filippesi molto bella, vi leggo alcune righe. Gesù Cristo, pur essendo di natura divina, non ritenne di tenere per sé questo privilegio, spogliò se stesso, assumendo la condizione di uomo, di servo, divenendo simile a tutti gli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Ma qui è un passaggio fondamentale. Per questo Dio, il Padre, il Figlio, lo Spirito, la Santissima Trinità, fanno risuscitare l'uomo Gesù di Nazareth, proprio perché è unito al Verbo, gli ridanno la vita. Ecco la parola fondamentale per la nostra fede, la risurrezione. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. La risurrezione di Cristo è la risposta al non senso della morte. La vita umana, se si fermasse solo alla morte che tutti incontreremo, è un non senso. Ma dal momento che Cristo l'ha preso, l'ha fatto suo e l'ha vinto con la sua risurrezione, ecco, ha ridato senso alla vita umana. Il passaggio fondamentale è noi, ecco, uniti a Cristo dal giorno del nostro battesimo. Ecco cos'è il battesimo, non una festa di famiglia, non i confetti e la torta. Uniti a Cristo, il non senso della vita di quel bellissimo bambino o bambina che abbiamo procreato riceve in quel giorno, nella comunione profonda con Cristo, nel sacramento, riceve una caparra di risurrezione. Noi siamo chiamati a risorgere. Questo dà senso alla vita. Senza di questo saremmo veramente dei poveri illusi. Allora capite che la fede cristiana è proprio questo passaggio fondamentale, che qui trova il nocciolo indispensabile: fidarsi di Cristo, unirsi a Cristo, vivere di Cristo. Paolo arriva a dire: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Ma fra pochi minuti, quando avremo fatto la Santa Comunione, quando corpo e sangue di Cristo, che avrà rinnovato il suo sacrificio redentore qui sull'altare, entrerà nella nostra carne fragile, umana, entrerà questo seme di immortalità che è il corpo sangue di Cristo risorto, ecco, in quel momento noi riceviamo la caparra della nostra risurrezione e la nostra vita allora comincia ad avere senso. E anche i beni materiali hanno senso, perché a questo punto il Vangelo dice: arricchisci davanti a Dio. Non dice non coltivare i campi, non accumulare grano, che Dio benedica quelle navi che devono partire con il grano per i paesi poveri. Non dice stai con le mani in mano perché la vita umana non è importante. Il contrario, proprio perché la vita non termina con la morte, il non senso, ma per mezzo della morte e risurrezione di Cristo è entrata nel senso definitivo di una vita che dura per sempre. I beni materiali sono fondamentali come gesti d'amore che io devo compiere per arricchire davanti a Dio. Bellissimo la frase del Vangelo di stamattina: arricchire davanti a Dio. Deposita i tuoi capitali in una banca che non ti tradisce. Deposita la tua fatica, il tuo lavoro, tutto quello che fai nel cuore di Cristo, perché lì veramente tu arricchisci davanti a Dio, cioè depositi un capitale che sarà per tutta la tua eternità. L'amore, la capacità di usare i beni materiali per amare, i beni materiali per costruire fraternità, giustizia. È quello che ha fatto Gesù, ma perché no? L'ha fatto anche Francesco d'Assisi, che non accumulava beni materiali, ma ha arricchito l'umanità e lo arricchisce ancora dopo secoli e secoli. Ma metteteci anche tutte quelle belle figure di santi che conosciamo. Mi piace ricordare Padre Pio, Madre Teresa, persone che hanno dato un senso civico, sociale. Padre Pio, con la sua preghiera, con il suo carattere scontroso, ha costruito il più bello ospedale, appena terminata la guerra, per i poveri proprio del meridione, bellissimo. Madre Teresa, senza un euro in tasca, ha salvato la vita di milioni di persone e tante ragazze la seguono ancora oggi. Ma mi piace ricordare anche altre figure. Perché non ricordare politici che hanno dato la vita per la giustizia? Io penso di poter nominare De Gasperi come un uomo di retta fede cristiana che dà tutta la sua passione politica per dare all'Italia una situazione vivibile. La Pira, il sindaco di Firenze. Ma perché non mettiamo anche il giudice Livatino, ucciso dalla mafia in Sicilia e di cui la Chiesa fra poco proclamerà che è beato e santo? Allora capite, i beni materiali, la vita, il nostro impegno, tutto quello che stiamo facendo ha senso, perché c'è la risurrezione, perché uniti a Cristo la nostra vita sarà eterna. Questo è l'annuncio del Vangelo di oggi. Ringraziamo, io ringrazio con questa bella preghiera. Mio Signore e mio Dio, per la tua incarnazione, la tua passione, morte e risurrezione, contemplo, adoro e prego, Santissima Trinità, misericordia infinita, con il dono meraviglioso del Figlio che si è incarnato, hai salvato l'umanità, hai dato senso. Mi consegno a te, mi fido di te, spero in te.